è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui con il Zanzara Party di questa sera. David Parenzo in collegamento da Siena, buonasera.
Eccoci, buonasera direttorissimo.
Paolo da Palermo e Carlo da Milano sono già in collegamento con noi. Alcuni di Pescaggi, quasi da Radio Londra, anche se non mando la sigla. Radio Londra, caro Parenzo, era una mia vecchia invenzione qui alla Zanzara, in cui mettevo in fila tutti i personaggi che tuonavano contro, Berlusconi, come se fossero sulle barricate
splendido
del fascismo. E allora ti voglio far ascoltare Toscani, Oliviero Toscani, proprio a In Onda, se non sbaglio, il quale ha detto ha tuonato in realtà non contro Berlusconi, come se lo avesse fatto, contro gli italioti che votano Berlusconi rincoglioniti dalla TV. Caro Toscani, sai che ho una grande stima di te, ma non hai capito nulla, via.
Non prendetevela con Berlusconi, prendetevela con questi italioti completamente rincoglioniti dai programmi teledioti, dai programmi televisivi del monarca televisivo, che ormai ha condizionato con questo virus, con questo modo di fare, di essere, di acconciarsi, di parlare, ha rovinato una cultura di un paese.
Rovinato la cultura di un paese.
J'accuse.
No, perché una cosa è quello che ha detto Severini la settimana scorsa sull'influenza della televisione, non sono d'accordo, ma si può anche discutere naturalmente. Una cosa è Toscani, sono due cose diverse, non cadete in questo tranello di pensare che sia lo stesso ragionamento, sono
però
due cose.
Un filo, rosso, un filetto,
sì,
una bavetta che unisce i
certo,
due ragionamenti, c'è.
Perché c'è la televisione, il ruolo della televisione, però gli italioti rincoglioniti, Severini non lo direbbe, è comunque una stronzata, diciamo la verità.
Sì,
perché si tratta del disprezzo
questo...
di una parte di italiani.
No, il disprezzo, no, il disprezzo di un intellettuale. Toscani è un intellettuale, lavora con le immagini e può nutrire disprezzo, il disprezzo dell'intellettuale, l'invettiva dell'intellettuale.
No, ma scusa, ma è come dire quelli che votano Berlusconi,
no?
È come dire quelli che votano Berlusconi sono degli incoglioniti della televisione.
E Berlusconi ha sempre detto che chi vota a sinistra è un coglione.
Vabbè, questo è il solito ma questo è il solito benaltrismo, perché non c'entra nulla, non stiamo dando colpo al cerchio e uno alla botte.
Infatti io non sono
Toscani ha detto una stronzata, appunto. Poi Berlusconi probabilmente
è un intellettuale.
Ma Toscani è un grande, ma ha detto una stronzata, appunto.
Ma ha usato un'iperbole. Allora io discuto sul fatto che un intellettuale, sia esso di destra, di sinistra, di centro,
si può permettere questi
possa usare delle iperbole per
non mi è sembrata un'iperbole, però gli italioti che votano Berlusconi rincoglioniti dalla TV. Bah.
Diciamola così. Ci sono nella nostra
è snobismo allo stato puro, diciamo la verità, uno che vive rinchiuso in Toscana nella sua tenuta da miliardario.
Quale vive dove gli pare, mica nella caverna l'intellettuale, mica deve stare in una caverna a mangiare.
No,
la
che
cipolla,
c'entra, isolato lì con le
e
sue cose. Vabbè.
È come quelli che criticano Francesco Merlo, dice perché sta a Parigi e quindi non può discutere.
No, ma quello che c'entra, Francesco Merlo mica ha i soldi di Toscani.
Però molto spesso gli attacchi che vengono là, dice ma quello sta a Parigi, come fa a parlare dell'Italia? Diciamo che un intellettuale.
A parte che qualcuno mi sottolinea, ma perché Toscani è un intellettuale?
Secondo me è un intellettuale, certo, è uno che lavora con l'intelletto, è uno che fa delle
un artista,
perché non è intellettuale, uno che fa foto non è un intellettuale.
No, è intellettuale, è un artista.
No, è uno che usa la comunicazione moderna, quindi magari non scrive saggi di semiotica o chissà quant'altro, però io lo considero un intellettuale per l'uso che ha fatto dell'immagine.
Comunque in questo caso ha detto una, posso dire che ha detto una stronzata, anche se è un intellettuale, anche se lo stimo moltissimo, ha detto una stronzata, mica mi vergogno. Ha detto una stronzata.
Va bene, ma io lo inquadro.
Tu lo inquadri, lo giustifichi, lo giustifichi perché è un cosiddetto intellettuale, si può permettere anche queste cose.
Cioè, è uno lo che contestualizzo. Scuote un po' le vabbè. Coscienze, no? Possiamo che ruolo ha la fotografia, lo scrittore? Quello di scuotere le coscienze.
Però ti offro un'altra cosa di Toscani, sempre su questo tema della televisione.
Questo virus televisivo che ormai ha condizionato la morale, l'etica, l'estetica, la cultura, questa imbecillità televisiva che ormai di cui Berlusconi è il super re.
Vabbè, questa è una cosa più di ragionamento, però ti voglio far ascoltare Berlusconi di pochi istanti fa. Per riprendere un po' le cose dell'attualità, l'attualità che cosa ci consegna oggi? Ci consegna una cosa importante che è avvenuta in Parlamento, cioè Bocchino dice, avete visto, abbiamo le mani libere, il governo ha battuto su un emendamento che riguarda la Libia, un emendamento presentato dai radicali per far inserire all'interno dell'accordo con la Libia una cosa che riguarda l'ONU, adesso non entro nello specifico perché non è importante, insomma il governo è stato battuto, aveva dato parere negativo a questo emendamento, invece Futuro e Libertà ha votato insieme al Partito Democratico. Questa è la sostanza. Dunque inizia una guerriglia parlamentare che non si sa come potrà finire. Berlusconi sulle tasse, perché te lo faccio ascoltare? Perché ve lo faccio ascoltare? Perché in realtà Berlusconi aveva sempre sostenuto il contrario. Cioè, adesso vi faccio sentire quello che ha detto oggi, pochi istanti fa. Anzi, ve lo faccio sentire subito e poi ci ragioniamo sopra.
Se tutti pagassero le tasse ne pagheremmo tutti un po' meno. Questo lo dico molto forte perché credo di essere il primo contribuente italiano. Auspico davvero che questa lotta contro l'evasione fiscale, che ha nella Guardia di Finanza il suo punto di forza, possa continuare affinché veramente, se non riusciremo a ridurre la pressione fiscale complessiva, potrà esserci una pressione fiscale minore su ciascuno di noi onesti pagatori delle tasse.
Allora, la tesi di Berlusconi è simile a quella della sinistra, che è sempre stata quella della sinistra. Se tutti pagassero le tasse, se non ci fosse l'evasione fiscale, allora potremmo abbassare le tasse. Il ragionamento di Berlusconi è sempre stato esattamente il contrario. Siccome la pressione fiscale è notevole, siccome lo sta, allora in qualche modo sono giustificate o si capisce quelli che eludono e evadono le tasse. È sempre stato questo il ragionamento di Berlusconi, no? O sbaglio?
No, Parenzo. Non c'è dubbio.
Beh, in questo caso è la cosa opposta. È l'opposto.
Visco, quello che diceva Visco,
è uguale
a
Visco.
Quindi,
ormai non si capisce più nulla.
È finito, ma è perché poverino.
Vabbè, adesso
ormai
lascia
basta.
Per tu dici è finito, ma che c'entra?
Ma no,
adesso
ma
è
non sa più cosa dice ormai. È poverino, ma perché è stato un grande imprenditore. Ha fatto la sua, ha creato il centro.
Adesso rifai la storia di Berlusconi.
Ma no, non so che faccenda, è stato un bravo imprenditore, ha creato le televisioni commerciali, ha rotto il duopolio, il monopolio televisivo della Rai, ha creato nel 94 un partito che doveva essere liberale, liberista e quant'altro, ha creato il centrodestra in questo paese, basta, è finito Berlusconi, vada a casa, si ritira.
Ma adesso stiamo parlando di una frase, non del Berlusconi che è finito.
Perché non ha più una rotta, sì, perché non ha più una rotta, non si capisce più dove vuole andare, va lì e dà ragione a quello, vada a Padoa-Schioppa e lo abbraccia, vada a Visco e dice vabbè sì in fondo, poi va alla Guardia di Finanza e dice bravi che combattete contro l'evasione, poi va dagli industriali e dice che bravi che
non si capisce la rotta,
non si capisce più niente.
La leggo su un quotidiano,
dice,
di
vai in Veneto e allora? Dice bravi, avete già ricostruito tutto, non si capisce più cosa
non
fa.
Ha detto questo, non ha detto,
sì,
non ha detto questo.
Detto, mamma mia che meraviglia, avete già fatto tutto questo Veneto,
no,
operoso,
ha parlato del Veneto operoso, eccetera, la gente è molto arrabbiata per i finanziamenti che, ma la gente è sempre arrabbiata quando sì, però quando succedono queste cose la gente è sempre arrabbiato. Oggi
è stanco.
Vabbè.
È un uomo stanco.
Il titolo più bello di oggi è di Italia Oggi, scusatemi il gioco di parole, titolo politico, pagina 2, senti che cosa meravigliosa. Anche la Melandri si sente giovane per non farsi rottamare da Renzi. È fantastico perché la Melandri, classe 1962 per carità, una ragazzina, lo dico con grande rispetto, era presente lì a Firenze tra i rottamatori di Renzi. Cosa che non si capisce perché la Melandri ha 5 legislature alle spalle, la prima volta che è stata eletta è stata nel 1994, insomma dovrebbe essere l'antirottamatore, no? Dice, o perché altrimenti
la rottamanda
e infatti si sente giovane o pensa di sentirsi giovane farsi rottamare da Renzi. Voglio sentire subito Massimiliano da Pisa, buonasera.
Buonasera, salve. Senta, io saluto tutti e soprattutto voglio dare un saluto a chi in Veneto in questo momento sta subendo le incremente del tempo. Detto questo, però, ho chiamato perché sono leggermente imbelvito, come era il vecchio Pisano che chiamò qualche mese fa, per quello che sta succedendo a livello di dichiarazioni di... Scusatemi, un ritorno vostro in voce.
E no, 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 noi sentiamo però perfettamente, Massimiliano, vada avanti.
Benissimo, perché oggi sull'Ansa stavo sentendo, ho letto che Bossi o la Lega ha detto che se non viene dato 1 milione d'euro immediatamente al Veneto per quello che sta succedendo, allora non si paga più le tasse, si ritorna col discorso della secessione, non diamo i soldi alla Campania, e non capisco Pompei ora cosa ci incastra con quello che sta succedendo, e rientriamo sempre nella diatriba nord, sud, sud e nord. Io che non sono né del nord né del sud, dovrei stare a Pisa, non so, sulla solita latitudine di Rimini, queste zone qui, mi sto leggermente stancando di questo teatrino. Lei spesso parla di teatrino.
No, guardi Massimiliano, la frase di Zaia su cui si è discusso anche prima di questa trasmissione, cioè prima i soldi al Veneto e dopo a Pompei, o comunque prima, sono frasi senza senso.
Nord, sud,
dipende se c'è bisogno di dare soldi a Pompei. Io penso, Massimiliano, io penso che non ci sia bisogno di soldi perché viene amministrato male quel sito, è evidente. Non c'è bisogno di dare un euro. Lo sa quanti sono i dipendenti a Pompei? I dipendenti al sito di Pompei, che è ridotto
troppo,
come è ridotto?
Sicuramente troppo.
Ho letto allora oggi da qualche parte 524 dipendenti.
La regione Campania che permette una cosa del genere.
524 dipendenti, 5, 2, 4.
Benissimo, commissariamo tutti, ci vada il governo lì e ci metta le mani. Se questi sono incapaci a gestire un sito archeologico, si incominciano a mandare a casa, si mandano via.
Dopo vi faccio ascoltare la questione del bagno di cui vi parlavo ieri da un exit del 2006, un bellissimo servizio che oggi mi hanno anche rimandato via Facebook, via internet, come volete. Traffico. Allora, molti ci dicono, Bondi però si deve dimettere per quello che succede a Pompei, per il crollo, può darsi, non mi interessa, ma voi pensate davvero che le dimissioni di Bondi risolvano la questione di Pompei, che viene amministrata malissimo da sempre, con tutti i dipendenti che ha, con gli sprechi più incredibili, con le storie anche più ridicole e assurde? Cari ascoltatori, caro Parenzo, ascolta questa cosa qui di cui ti parlavo ieri. È un bellissimo servizio realizzato da Exit nel 2006, Exit sulla 7. 30 secondi sulla questione della famiglia che insieme ai souvenir gestiva pure i bagni davanti al parcheggio. Senti, col lucchetto, hanno messo il lucchetto, via.
L'unico bagno pubblico è questo. Il bagno è chiuso, lo stanno pulendo.
Vado un attimo al bar. Vado al bar.
È certo che lo gestiamo noi.
Ma il bagno non era pubblico.
Non so che servizio.
Sono del comune, però c'è un signore davanti qua che diciamo li gestisce.
Ci siamo informati. In comune non c'è nessuna autorizzazione. Questi signori che hanno la bancarella accanto si sono semplicemente appropriati del bagno. Fanno pagare 50 centesimi a persona. Torniamo con la polizia locale, ma non c'è più nessuno. È chiusa la bancarella ed è chiuso pure il bagno.
Questo 2006, credo che qualcosa sia cambiato nella gestione commissariale della Protezione Civile tra il 2009 e il 2010, perché è arrivato uno che ha usato la mano dura, infatti l'hanno cacciato. E può darsi che insomma, però è il principio. Pensate i bagni fuori dalle scavi, pensate gli scavi come sono ridotti. Ieri, sempre seguendo questo reportage di Exit, ho scoperto che alcune stanze, alcune case dentro Pompei vengono chiuse, ma non perché ci sono i lavori di restauro, perché si fanno pagare dai turisti per entrare, sono chiuse. E poi se uno dice, beh, ma come faccio a entrare? Ci penso io, molli 20 euro e via, entri. Collegamento dalla Camera per il punto politico, Francesco Pionati, buonasera.
Caro amico, buonasera a te.
Allora, caro
Francesco, ripristinato il mitico Pastone,
il grande Pastone, Pastone di Pionati, che
bravo direttorissimo,
che con quello che combina Minzolini forse era meglio il Pastone di Pionati, diciamo la verità.
Io lo ricordo con grande,
lo dicono in parecchi,
lo dicono in parecchi, giustamente dice Pionati, che però in questo caso parla promo sua, però va bene, ci sta,
però
perché
era equidistante alle
ma
volte,
certo, una cosa,
ma
una cosa pulita, una cosa pulita,
sì,
normale,
pulita
normale, con i vari pareri eccetera, Pastone poi piacere o non piacere, ma era così. Beh, al di là delle chiacchiere, Pionati, questo voto di oggi sulla Libia che significa?
Ma secondo me significa che Fini ha silurato subito il tentativo di mediazione di Bossi, di cui si è letto oggi sui giornali, e ha fatto una prova tra virgolette di ribaltone votando integralmente con il centro-sinistra. Adesso in aula, io sono a fianco all'aula, è in corso un dibattito per cercare di, come dire, ridurre la portata di questo voto.
Di rimediare, diciamo.
Rimediare, cioè, però nella sostanza è così, perché insomma è un'offesa all'intelligenza in queste giornate di tensione in cui nella maggioranza si capisce poco e Fini va all'attacco di Berlusconi un giorno sì e l'altro pure, tendere a minimizzare un voto che visto insieme FLI e PD e UDC mi sembra insomma.
Beh, d'altra parte Bocchino ha detto noi abbiamo le mani libere.
Sì, no, ma infatti va bene così, io sono per la chiarezza, come
ma Pionati è stato sempre per le elezioni, la chiarezza.
Ma sì, alla fine ci si sta arrivando, ma in un clima molto più torbido di quanto sarebbe stato se si fosse andato subito al voto.
Quando si vota secondo Pionati?
È primavera. Marzo-aprile, insomma, appena si può. La finanziaria va fatta, questo lo dice Napolitano ed è una sì, cosa necessaria, sennò sì, veramente andiamo per stracci. Appena fatta la finanziaria a gennaio, credo che si scioglie tutto.
Qualche retroscena su dove va Fini, Pionati, che è alleato con Berlusconi, Pionati. Però in questo caso, scusami, punto. Francesco, Pionati è alleato con Berlusconi, però noi lo utilizziamo soprattutto, cioè lo utilizziamo grazie soprattutto alla sua.
Ma io parlo con onestà quando parlo.
Parla da vecchio cronista politico. Allora, Pionati, Fini come...
E Fini, per completare diciamo il regicidio, Fini deve andare fuori dal PDL, fuori dal centrodestra, e fare un turno elettorale nella speranza che Berlusconi non rivinca le elezioni, poi rientrerà in gioco credo nel centrodestra, perché la sua radice culturale è quella, però adesso c'è la priorità di Fini come di Casini, è quella di abbattere Berlusconi, dopo si ridistribuiranno nello schieramento politico come è naturale secondo me nel centrodestra.
Grazie a Francesco Pionati,
grazie.
18:53, a presto. Parenzo, però è vero, l'obiettivo è quello che dicevo io. L'obiettivo principale, l'obiettivo principale di Fini è quello di abbattere Berlusconi. Poi,
abbattere,
non abbattere con la pistola o col fucile.
No,
che c'entra?
Gli farà fare un bel Vietnam. Gli farà fare un bel Vietnam
parlamentare. Dove andiamo? Dove andiamo? Paolo,
io vado
da
in bagno da mia figlia.
Tu vai in bagno, vai in bagno.
Dove andiamo? Io vado andiamo? In bagno un attimo da mia figlia.
Lo sciacquone me lo fai dopo, lo sciacquone
adesso,
dopo.
Adesso aspetta che ho appena fatto una. Hai fatto Marghe? Ancora no.
Ancora no.
Stai con calma. Vabbè, che questa è una cosa importante.
Sì, Carlo da Milano.
Sì, buonasera, ma volevo dire a Toscani che purtroppo sarà anche il peggior sistema al mondo, ma eccetto tutti gli altri, ma la democrazia è la democrazia, quindi saremo pure italioti e ignoranti, ma quando sulla scheda elettorale abbiamo votato, ahimè per lui, abbiamo votato per il cattivone Berlusconi.
Lei ha votato per Berlusconi, ma va benissimo Carlo, io sono d'accordo con lei, perché non si può parlare in questo modo, non si può stare lì, come dice Parenzo, sul trespolo a dire voi italioti che avete votato Berlusconi siete delle bestie, delle persone che guardate il Grande Fratello, delle persone che guardate questa televisione, da ignoranti, beoti.
A parte che personalmente non so neanche cosa sia Grande Fratello, ma Grande Fratello...
Ma io conosco un sacco di gente che vota per la sinistra che guarda il Grande Fratello, ma non di che stiamo parlando? Di che parliamo?
E poi Grande Fratello c'è in tutto il mondo, il format è in tutto il mondo, non capisco di cosa stiamo parlando davvero, cioè non è incomprensibile. Volevo però intervenire su Pompei, ho una proposta. Vendiamola per l'intero...
Vuole gestire pure lei un bagno a Pompei, no?
No, io vorrei
50 centesimi cada uno l'ingresso.
al prezzo dell'intero debito pubblico italiano la venderei a un'azienda giapponese e sì, poi gli direi di fare come vogliono.
Magari Carlo, magari, infatti, altro che sovrintendenze, esatto, archeologi, quelli bravo, sì, bravo, consulenti però, consulenti dell'organizzazione giapponese che sovrintende, perché se uno non fa tabula rasa non c'è niente da bravo, fare, esatto, è tutto irrecuperabile, Pompei. È privatizzare Pompei.
Bellissimo, esatto, esatto.
Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24 dopo questa genialità di Carlo da Milano. Eccoci qui, 1918 800 24 00 24 per chiamarci in diretta con Davide Parenzo in collegamento da Siena.
Eccoci.
Sentiamo insieme i titoli del TG3.
Berlusconi in Veneto promette aiuti immediati e sostanziosi, proteste e fischi, lanciato un fumogeno nel pomeriggio l'arrivo all'Aquila. Napolitano da Pompei al Veneto, cambiamenti del clima non giustificano crolli e disastri, urgente affrontare il dissesto del territorio. Alla Camera i finiani votano con l'opposizione, governo sotto sul trattato Libia-Italia, PDL irresponsabili, giovedì incontro Bossi-Fini. Vertice di maggioranza sulla finanziaria, Tremonti avverte, ho richieste per 7 miliardi ma non posso superare i 5. Il presidente Obama in visita in Indonesia, dove visse 4 anni da bambino, le proteste dei gruppi radicali islamici. In rete un video per il riconoscimento dell'eutanasia, Marino del PD, rischio strumentalizzazioni, pensiamo al testamento biologico. Lo show denuncia di Benigni, l'allarme di Saviano sul fango che minaccia la democrazia, ascolti il record per Vieni via con me, serata storica per Rai 3.
Un po' di Benigni, uno dei pezzi migliori, anche se un po' ripetitivo, bisogna dirlo. Benigni da anni ha lo stesso tipo di comicità, ripete sempre le stesse cose, anche lui se non ci fosse Berlusconi, insomma, ultimamente troverebbe qualche difficoltà a far passare un messaggio da comico. Però non c'è niente, lo sa anche Parenzo, di più efficace che uno show ripetuto, no? Che la...
E ben riuscito.
E ben riuscito, assolutamente ben costruito, non c'è dubbio, anche se lo riconoscono tutti, di forte accento anti-berlusconiano, e sto parlando al programma di grande successo ieri sera di Fazio e di Saviano. Comunque la pensiate, è così, è oggettivamente così. Benigni, non ti dimettere Silvio.
C'è una crisi tremenda, avete visto, ora Fini ha dichiarato la crisi. Oh, Berlusconi, non ci abbandonare, Silvio, non ti dimettere, non dare retta a Fini, ci rovini veramente. Me personalmente sono rovinato, non si lavora più. Ma Santoro, Fazio, l'Unità, la Repubblica, no, non lavorano più gli avvocati in Italia, Silvio. Se ti dimetti siamo rovinati. L'avvocato Ghedini che fa? Gli toccherebbe tornare a fare i soliti film horror. Ma scherzi, invece con te lavora, lavora tanto, ci devi dare da lavorare a tutti. Silvio, dammi retta a me, tieni proprio duro, duro.
Vabbè, poi c'è stato Benigni sul caso Mills. Sentiamo su Rubi, via, mio avvocato su Rubi.
Allora, questa Rubi, no? Questa Rubi, questa ragazza minorenne, tra l'altro il mio avvocato mi ha detto per cautelarmi di buttare sempre la frase che non siamo sicuri, insomma, se queste notizie venissero confermate, tu dici così, dire, e poi aggiungere, ma io non credo, figurati se è vero, ecco tutto.
Ancora su Rubi.
Secondo me, ma l'ha detto, no, secondo me ha detto questa cosa delle donne, poi è arrivata l'escort di Palermo, l'escort di Bari, l'escort di Belletri, allora ha detto, dice, questa cosa è una vendetta della mafia. Ora io mi ricordo la mafia si vendica, ha cambiato stile, No, dico, sì, la vendetta della mafia per Berlusconi è così. Saviano, Saviano, ma a te che ti arriva tutte le sere c'è la sfilata di Miss Italia sul canerottolo per la camorra, ti mandano... No, la vendetta tremenda. Guardate che la mafia si vendica con Berlusconi così, quando vogliono essere tremendi. Una volta ammazzavano, no, ora ti mandano due diciottenni a letto in casa. Orrenda, una cosa orrenda. C'è il terrore, terrore veramente. Sono capaci di te tu e torni a casa e trovi tre escort in bagno. Guardate che uno dice, no, oddio, che è la mafia, rina, maledetto. È una cosa tremenda. Io so, guardate, io ho il terrore. Ho detto, signore, che non mi capiti mai una cosa così a me.
Beh, devo dire che questo è il pezzo migliore, Parezzo.
Pezzo... Un po' l'avevamo già accennato noi in qualche zanzara di quelli giorno fa, no?
Sì,
col
sì.
Provenzano, con le ricotte che manda le escort.
Che manda le escort,
no? Benigni,
però insomma, poi Benigni è super efficace con questa cosa. Una volta la mafia si vendicava con le pistole, con le bombe, eccetera. Questa volta uno si vede recapitare a casa due diciottenni. Sentiamolo su Rosi Bindi, su Rosi.
Questa Rubi, questi scandali sessuali, non è così che si vince con Berlusconi, bisogna batterlo politicamente. Oh, questo, quindi la prossima volta bisogna beccarlo con una minorenne del PD, questa è la nostra, deve avere la tessera, oppure la Bindi. Rosi, Rosi, sacrificati per il partito, Rosi, dai, Rosi, che tu gli garbi, hai visto, fa sempre quelle battute, quindi gli garbi, gli piaci, fa riferimenti continui a te, fa tutti questi riferimenti, hai capito? Perché sei sexy, ti devi intrufolare. Tu dai una foto a Emilio Fede, la metti nel book fotografico, un po' di trucco così, un po' di scinta, Rosi, mi ti ci vedo proprio con la chiappa proprio del PD, quella generosa. Beh, capito? Vai là, gli dici che sei maggiorenne, tutto regolare, rimani sola con lui e quando si mettono lì che c'è tutta quei orge cose, come ti mette la mano sulla chiappa, sono la Bindi del PD! Lumaconi, maialoni, porcelli, fate schifo, presi tutte. Rosi, non devi temere niente, perché se ti arresta la polizia, se ti arresta la polizia tu dici che sei la suocera di Zapatero, la suocera. Rosi, ti piace? Ti liberiamo, guardate, guardate, liberate quella donna, si crea un incidente internazionale, è la suocera di Zapatero, la nonna di Fidel Castro.
Eccezionale.
La nonna di Fidel
Castro, la suocera di Zapatero. Direi con l'800240024 di andare a Pompei da Antonio. Buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Volevo dire, io prima ho sentito sulla possibilità di privatizzare gli scavi di Pompei.
Beh, la possibilità, Antonio, è un po' esagerato. Cioè.
Un desiderata.
La possibilità, un diciamo desiderata. Il desiderata, esatto, ecco, sì, è un desiderata.
Ecco,
esatto.
Un desiderata molto, molto limitato. Lontano. Tra me e Parenza e qualche ascoltatore. Insomma,
certo, per carità, sicuramente. E quello che volevo dire, in effetti, per chi pensa abituato insomma al sistema Italia, non credo sia una possibilità per migliorare la situazione degli scavi di Pompei, perché, ma per qualsiasi cosa, perché sarebbe una privatizzazione all'italiana, un po' come le privatizzazioni che si fanno dove si affidano insomma le solite persone, sempre blindate dalla politica, una fetta di quello che era lo Stato e che poi viene gestita in malo modo, sempre per cercare di mandare avanti connivenze che vanno avanti ormai da più di 50 anni e che non portano a un risultato di rilievo.
Allora?
E quindi io penso che non sia una possibilità, forse la vera possibilità è quella dell'esterizzazione, cioè se io potessi affidare al governo svizzero gli scavi di Pompei, allora sì, se io li trasformassi in una bolla italiana, sì. Allora sì.
Sì, può darsi, poi adesso qui non ci vogliamo mettere a discutere su come risolvere la situazione di Pompei, però affidarli alla Svizzera potrebbe essere anche questa un'idea. Enzo da Napoli,
l'incapacità di tutti quelli che ci sono succeduti in questi anni.
Poi,
gestire
sempre in questo filmato c'era un archeologo che diceva, di fronte allo stupore della giornalista, diceva a un certo punto, guardate, ma che vi aspettate? Pompei è a 20 km da Napoli, mica siamo in Europa o nel nord Italia. Enzo da Napoli, buonasera.
Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Io volevo fare solo una precisazione. Lei prima ha detto che i bagni a Pompei non si pagano più perché mi pare che sia intervenuta la protezione in modo pesante, con la mano pesante. Io voglio far presente che i bagni a Pompei si continuano a pagare sempre 50.
Sì, ma bisogna vedere dove vanno i soldi, Enzo. Se vanno a quelli che stanno davanti col carrettino oppure vanno al comune di Pompei.
No, i soliti è sempre sotto gli occhi della polizia municipale.
Cioè è rimasta la stessa.
Tutto invariato, quindi non so chi sia intervenuto con la mano pesante. Oppure con la mano aperta.
Ma magari è stato questo giochetto è stato interrotto per un breve periodo e poi ripreso.
Ecco, quindi continua.
Lei mi dà questa notizia che continua, io non lo so, francamente, mica sono stato a Pompei.
Non volevo fare una precisazione contro di lei, ma a tutti.
Cioè, se lei va al parcheggio del sito archeologico di Pompei e vuole andare in bagno,
deve spostare 50 centesimi a persona che vanno in mano di persone
che non sono autorizzate,
Poi volevo dire un'altra cosa, se permette.
Sì.
È crollata Pompei, una parte di Pompei, un sito archeologico, un pezzo della nostra cultura, e va bene. In Campania l'altra notte e nelle prossime ore ci saranno precipitazioni fortissime e vi sono paesi dell'area vesuviana e nolana che sono prive del sistema fognario.
Vabbè. Enzo, non mi dice niente di nuovo, insomma.
Se aspettiamo un'altra catastrofe, non lo so.
Va bene, grazie. Borsa, grazie. Torniamo subito, sempre 800 24 00 24, Zanzara Party.
Lavoro 5 giorni a settimana. Mi faccio un culo come una campana, aspetto il venerdì per riposare. Ma tu sei pronta già a pannasciare. Rientro stanco peggio del facchino, apro la porta e inciampo in un casino. Che so, tutti sti impicci nell'ingresso, che stanno a cambiare casa, che è successo? Borse, valigie, pacchi, sci, scarponi. Io mi sono rotto i coglioni. L'ultima volta che ho parlato al muro, c'è tanti amici e bacia con loro. Io sti due giorni voglio stare tranquillo, non mi puoi mica spappolare il cervello. Poi sulla neve ci divento matto, c'ho sempre un freddo che mi cago sotto.
È stato avviato l'iter per dare il...
Ma non serve a niente.
Vitalizio, chiamiamolo così.
Non ho magnato, mi vorrei fermare.
L'iter per la legge Bacchelli, insomma i soldi.
Anzi, mi dici, forse a Franco Califano. Per montare le catene.
Lo ha detto il senatore del PDL Domenico Gramazio, detto anche il pinguino, ricordi Parenzo, no? Il pinguino mitico, mitico per modo di dire naturalmente, che ha partecipato all'incontro tra la presidente della regione Lazio, addirittura Renata Polverini, e il cantautore romano, il quale nelle interviste, poi lo sentiremo anche noi più avanti, anzi qui lo annuncio, più avanti Franco Califano, ospite qui alla Zanzara. Cantautore romano che aveva chiesto di accedere ai benefici, però poi l'avvocato diceva no, non ne ha diritto, lui stesso ha detto ma non lo so. La legge prevede un massimo di 24.000 euro di pensione, vedendo i redditi gli uffici competenti stabiliranno una cifra. Allora, dunque si può arrivare fino a 24.000 euro all'anno a Franco Califano.
Ma va davvero? Ma che mi serve il quarto? Intanto ho cominciato.
Califano ha detto scriverò una canzone per la Polverini.
Sì, non mi metto a letto, io non vivo.
Poi ci faremo dire che idea ha a riguardo, anche perché la Polverini è una che canta, come sappiamo, no?
Passerà nella storia anche la Polverini.
Dedicare una canzone alla Polverini. Intanto notizione degli ultimi minuti: il governo è stato battuto per ben 3 volte sull'immigrazione alla Camera dei Deputati.
Questo è buono.
Beh, buono, buona notizia.
No,
dipende con che occhi si guardano le cose, naturalmente.
No, ma non con occhio rosso.
No, ma lo so.
Questo è buono, interessante politicamente.
Ti sei scoperto così.
Scoperto, ecco.
Governo sotto su mozione UDC 289, tutte queste mozioni sono passate con il voto determinante di Futura Libertà, cioè Futura Libertà ha votato con l'opposizione. È così, registro questa cosa qui per chi non si fosse accorto che insomma stiamo assistendo a una pantomima.
Ma su che cos'era? Questo è importante, scherzi a parte, su che cos'era questo voto sull'immigrazione?
Ma adesso non, le agenzie non lo specificano. Il primo era sul trattato, l'inserimento di una clausola che prevedeva obbligatoriamente che
per la Libia?
Sì, per introdurre la convenzione dell'ONU, non so che cosa.
Beh, questo mi pare una questione di umanità, no?
Sì, ma non lo so. Quindi adesso il governo dice in questo modo viene rinnegata la politica dei respingimenti.
No, ma che poi.
Bisogna vedere nel merito, insomma, secondo me non è così.
No, Gheddafi è un dittatore, già gli diamo dei soldi per i rimpatri, almeno che se li prenda, ma con umanità.
Questo mi pare la ratio della norma.
Sì, sì, ma adesso
questo?
Io non sto andando nel merito. È un fatto politico che per tre, certo, in tre occasioni oggi alla Camera Futura Libertà aveva votato con l'opposizione alcuni emendamenti su cui il governo era contrario. Prima di tornare agli ascoltatori, direi di andare a sentire che c'era? Non mi ricordo, un ascoltatore, poi vediamo. Luca da Firenze, buonasera. Ah no, Califano alle Iene, 2006 sulle donne, sul numero di donne. Luca, torno subito da lei. Califano alle Iene, 2006.
Più di un migliaio. Ho una media di 3 donne al mese da 14 anni. Io sono un maiale, non so se te l'hanno detto.
Hai capito, Parenzo? Sì.
Sono un maiale adesso.
3 al giorno, non so quanto, eccetera. Chiede adesso il finanziamento. Il finanziamento
dopo il
pubblico.
Il crollo di Pompei, il crollo di Califano.
Sì. Luca, Luca, prego.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì.
Buonasera anche a dottor Parenzo. Senta, qua io mi volevo ricollegare all'accenno che ha fatto alla Melandri, perché
sì,
l'occasione era troppo ghiotta, visto che acutamente lei ha fatto notare come cosa ci faceva la Melandri, che ha 5 mandati, eccetera, eccetera, alle spalle, alla convention così soprannominata dei rottamatori. E infatti, visto che ero presente sia fisicamente che anche collegato su Facebook, appena che è salita sul palco la Melandri, già Facebook, diciamo, è esplosa massacrandola con i vari commenti. La
sì,
Melandri,
so che è stata un po' fischiata nel suo intervento, non troppo, però.
Non è stata propriamente fischiata, diciamo che è stata tranquillamente fatta parlare per i 5 minuti. Già all'incipit del discorso lei ha tentato un captazio benevolenze dicendo abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi, ma è stata accolta freddamente, cioè non ci sono stati gli applausi che magari lei si aspettava, ha snocciolato
sì,
tutti i vari argomenti classici, diciamo, della classica sinistra, le donne, gli omosessuali, eccetera, per cercare di raccogliere l'applauso che non ha ricevuto. Poi, diciamo, ha concluso tranquillamente il suo discorso, e 5 minuti è suonato il gong, e alla fine, un po' all'amici miei, dal pubblico c'è stato un richiamo a rottamiamola. Ecco, l'unica cosa che devo dire, che è stata l'unica volta che dalla platea si è alzato questo
rottamiamola, così dalla platea, ma non è stato forte, non si è sentito bene.
No, si è sentito. Sì,
d'altra
sì,
parte
sì,
era l'inviata di Veltroni lì, perché Veltroni si è molto avvicinato a Renzi,
ma Veltroni si è avvicinato a Renzi, ma diciamo che è un po' univoca la cosa, anche perché,
cioè, adesso viene solo da Veltroni, Renzi non se lo fila, dice lei.
Più che Renzi, diciamo che Renzi è interprete di un sentimento, diciamo che secondo me
a Renzi fa comodo questa cosa di Veltroni, ma in realtà la utilizza come cosa, ma non gliene frega niente di Veltroni.
Secondo me nella politica italiana, su tutte le parti, a volte i politici cercano di riciclarsi così in fretta che non sanno neppure, non si rendono conto di chi vogliono diventare.
Cioè, dunque, secondo lei Veltroni sta cercando di rimettersi in gioco, deve trovare un cavallo vincente, lo ha visto in Renzi?
Secondo me stanno tentando un po' con le unghie di arrampicarsi, Veltroni, D'Alema, su delle cose, però c'è un grande malcontento.
D'Alema non mi sembra che sia molto favorevole a Renzi. Grazie, Luca.
Tutto il resto è noia.
Caro Parenzo, più tardi collegamento anche con Beppe Grillo, che non sarà facile raggiungerlo come al solito,
no,
anche se i nostri potenti mezzi cercheranno di scovarlo ancora una volta al lavoro davanti al computer, perché su Renzi, di cui stavamo parlando, Grillo ha detto: Matteo Renzi vuole rottamare la vecchia politica, forse se stesso. Leggiamo il suo curriculum: nel 66 si iscrive al Partito Popolare, di cui diventa nel 97 segretario giovanile, nel dicembre 99 è eletto segretario al terzo congresso provinciale del PPI, nel 2001 è eletto alla carica di coordinatore, nel 2003 viene rieletto, dal 2004 al 2009 diventa presidente della provincia di Firenze, aderisce alla PD-L, dal 2009 è eletto sindaco di Firenze. Cosa rottama allora Renzi? Se stesso? Io non capisco se per Grillo devono essere tutti nuovi. Che cosa significa? Nuovi che non sono nemmeno stati contaminati una volta da un partito. Capisci dove può arrivare l'odio per i partiti e la volontà di cancellare tutti, che è la cosa più antidemocratica che ci possa essere. Vabbè.
E sono d'accordo con te, che ti devo dire?
Lo so che sei d'accordo stavolta.
Siamo
stavolta sei
alla
d'accordo.
Alla pre-politica.
Andiamo a sentire invece Bocchino che paragona Berlusconi a Saddam Hussein, me l'ero perso.
Questo
via.
È buono. Questo è buono.
Berlusconi può pure decidere di tirare a campare, di galleggiare, di abbarbicarsi come Saddam Hussein dentro Palazzo Chigi. No. Però alla fine è arrivare
non
all'ultimo
è un grande auspicio, è
arrivare, no, dico arrivare all'ultimo giorno di legislatura. Però sta di fatto che da oggi è un'altra storia.
Abbarbicarsi come Saddam Hussein non è stato un paragone felicissimo. E poi
no,
ti pongo
voleva, come l'ha detto alla
vabbè sì, non è che ha detto come di Pietro, non è che lo ha detto come di Pietro,
ecco, ha usato un'immagine
sì,
di
che
uno
è quella dell'arroccamento
del
sì però potere. La parola Saddam Hussein è stata pronunciata, è inutile che ci tiriamo, cioè, ha paragonato Berlusconi a Saddam Hussein. Quando uno fa un paragone ci mette anche un po' di malizia, no? Ci mette un pizzico di malizia.
Questo governo tratta con Gheddafi e lo tratta come un capo. Ma di
adesso
stato,
non mi dirai che è non mi dirai che è giustificabile. Guarda che con Gheddafi, a parte il trattamento che Gheddafi ha ricevuto a Roma, ci trattano tutti. Ma ci trattano tutti con Gheddafi.
Veste come il divino Telma.
Ma sì, ma cosa c'entra? Quella è la sua tradizione. Adesso sei pure razzista con i libici.
Ma voglio dire, ma no, perché è razzista?
E allora sei terzomondista, un uomo di sinistra.
Veste come. Non ho dato un'accezione positiva o negativa. Ho detto veste,
beh, veste come il mago Telma. Ho capito, veste come il divino, ma che vuol dire?
Questo è un problema per Otelma o per Gheddafi? Non lo so.
Questo
io
non
temo
lo so.
Di più la querela di Gheddafi che non quella di Otelma.
Stai attento ai potenti mezzi giudiziari del divino.
Però
voglio
dire, dai, non si può trattarlo come una persona seria, Gheddafi. Su.
Ma non è vero, è un capo di Stato con cui bisogna trattare, non è questione di serietà. La realpolitik, va oltre queste cose qui.
Appunto.
Poi lascia perdere il trattamento che ha ricevuto in Italia, che è stato
cavalli,
certamente censurabile, quello che vuoi. Non c'è bisogno di queste cose.
Le donne pagate per andare a sentire una conferenza.
Sì,
è una pagliacciata.
No, ma una pagliacciata, l'abbiamo detto e ripetuto mille volte, ci abbiamo giocato, ci siamo divertiti, tutto quello
se
che vuoi.
E poi alla Camera, con il voto di Futuro e Libertà, e del PD e dell'UDC si vota un emendamento di buon senso per cui si dice i diritti si fa appello ai diritti
umani. Ho capito,
umani,
ma qui c'è da ratificare il trattato con la Libia. Io faccio io ne faccio una questione, se il governo ha dato un parere contrario a un emendamento perché evidentemente questo emendamento secondo il governo mette a repentaglio l'accordo con la Libia, e se Futura Libertà vota contro questa cosa, beh, insomma, qualche problema politico ci sarà o no?
No, l'autorevolezza di Berlusconi di dialogare con tutti quei non ci ha sempre detto io vengo ricevuto dappertutto, racconto una barzelletta, una pacca sulle spalle,
allora?
Ho inaugurato un nuovo modo di fare la diplomazia.
Beh, ho capito,
allora, chiami il suo amico Gheddafi
e gli dica il Parlamento italiano ha deciso diversamente
e dica guardi, inseriamo questa clausola in più, una cosa tanto non stravolge l'accordo perché i soldini ti arrivano lo stesso, fa contenti Futuro e Libertà, ma soprattutto fa contenti i diritti umani.
Bah,
questo
no,
fa
non
un
lo so.
Leader.
Io però al di là della considerazione sul merito, l'emendamento giusto o no.
Ma le volte vanno valutate del merito.
No, vanno
però
valutate. Al di là di questo
che siano impattiti quelli di
no,
Futuro e Libertà.
Però c'è una chiara indicazione politica, no? Su una
rispetto
cosa
al programma di Futuro e Libertà, certo.
Sì, non solo rispetto al programma di Futuro e Libertà, rispetto anche agli equilibri della maggioranza.
Però non è che lo fanno cadere, voglio dire, non è che gli mettono
ho capito, mozioni dell'UDC e quella fatta proprio da Futuro e Libertà dopo il governo l'aveva ritirata sui rapporti tra Italia e Libia, insomma in tre occasioni sotto il governo. È chiaro che è una guerriglia parlamentare, adesso al di là del merito,
di merito però
sì,
non
sarà pure di merito quello
metodo
che vuoi, però non ci nascondiamo dietro le ipocrisie. C'è una chiara intenzione da parte di Futura Libertà di guerreggiare in Parlamento, questo è evidente.
Gliel'aveva già detto?
Sì ne prendiamo atto.
Il mandato, facciamo un nuovo governo, facciamo un tagliando.
Ho capito, ma ti rendi conto che è una follia questa cosa qua? Ma è una follia.
Ma che follia?
Ma è una follia lo Stato puro, è una follia.
Ma è la fase 2 del
Ma è una follia lo Stato puro, l'UDC non sa nemmeno che cosa fare, vogliono tutti che Berlusconi si dimetta per poi fare un altro governo. Non hai capito quello che c'è sotto?
Però Fini non ha mai detto di fare un altro
sì,
governo.
Sì, certo,
ha
non
detto,
lo dice
venga
esplicitamente.
Col cappello in mano in Parlamento.
Ti pare che Berlusconi va col cappello in mano in Parlamento?
Riscriviamo il patto di legislatura.
Tu credi a queste cose sul serio? Credi che voglia rifare la questione personale tra Berlusconi e Fini e anche politica naturalmente. naturalmente, ma è soprattutto personale. A questi il nuovo patto di legislatura non gliene frega niente a Futura Libertà. Niente. Vogliono la testa di Berlusconi. Il patto di legislatura non gliene frega niente.
Vogliono
patto
rimettere in discussione una serie
vogliono
di governo
la testa
inetta,
di Berlusconi.
Inetta.
Vogliono la testa
di governo inetta.
Ma loro erano il governo. Cosa hanno proposto per cambiare l'azione di governo?
Hanno detto, ma scusa, adesso non voglio fare una domanda.
Ma non è che Baldassarri, le teorie di Baldassarri, che significa? Sì, ma c'è un uomo che decide l'economia in Italia. Quest'uomo si chiama Giulio Tremonti. Questi non vogliono manco Tremonti, vogliono defenestrare anche Tremonti.
Questo non è vero.
Califano, mettetemi Califano. Allora, questione, al di là delle vicende di Fini, che voglio porre agli ascoltatori, ed è questa. Di Pietro, in un'intervista a Klaus Davi, Klaus Condicio, ha detto no, la stessa frase molto contestata da Berlusconi sui gay, cioè è meglio guardare le belle signorine, è meglio guardare delle belle ragazze piuttosto che essere gay. Sentite.
Ha mai rifiutato la corte di un uomo?
Mai successo, guarda, io intorno a me, quindi... è meglio tomber de femme che tomber de homme.
Meglio che essere tomber de femme che tomber de homme, è la stessa cosa? Parenzo. Non ti tirare indietro, la stessa cosa o no?
Beh sì, indubbiamente. Però è fatta con più gusto. Cioè una battuta fatta con meno cattivo gusto.
Vabbè adesso...
Sì, un po' sì.
Cioè è meglio essere tomber de femme che tomber de homme. Insomma, meglio essere donnaioli che froci, questo voleva dire sostanzialmente. Meglio,
sì, però,
meglio le donne
l'ha detto, l'ha detto con parole diverse. Però il concetto è analogo, è vero, non c'è dubbio.
Siccome poi Di Pietro ha tuonato contro Berlusconi, ci vuole far tornare nel Medioevo, le cose antiche, una regressione. Eccetera, eccetera. E poi la storia ti porta sì, lì. Il conto ti fa pagare
questa?
Il conto.
Quando l'ha detta questa?
YouTube soprattutto gli fa pagare il conto in questi casi.
Sì. La rete.
Klaus Davi, in un'intervista credo di un paio di anni fa, una cosa del genere, un anno fa, forse meno. Va bene, Andrea, provincia di Varese, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Allora, io chiamavo per fare un appunto, esprimere un po' di disappunto quando ho sentito le dichiarazioni di Zaia, in particolare per quel che riguarda la composizione del miliardo di euro richiesto come a titolo, diciamo, di risarcimento e di aiuto per la regione. Allora, fermo restando che chiaramente capisco lo stato di emergenza, perché chiaramente è una questione anche istituzionale. Quello che non capisco è il fatto che lui chieda questi aiuti anche per la costruzione delle infrastrutture, quando...
Ma chi? Scusa,
pare...
non ho capito. Zaia chiede dei soldi allo Stato per la questione dell'alluvione, mi sembra una cosa normale,
esatto,
naturale,
sì,
al di là,
sì,
del,
certo,
rimpallo di responsabilità.
Una parte di questo a titolo di esercizio dei danni e una parte di questo per la rimessa in opera, diciamo, delle infrastrutture già presenti e per la costruzione di nuove infrastrutture.
Vabbè, nuove infrastrutture, sì, insomma, va tutto bene, purché appunto poi i soldi vengano spesi nei tempi previsti, le opere vengano fatte, tutto. Di fronte alle catastrofi naturali ci vorrebbe certamente un fondo di accantonamento, cosa che peraltro sembra che ci sia, ci vorrebbero la questione delle assicurazioni, insomma, il discorso sarebbe molto lungo, però è evidente che a un certo punto, di fronte a fatti gravi, lo Stato deve sborsare i quattrini, non c'è dubbio, perché altrimenti che cosa le paghiamo a fare le tasse anche per queste cose qui?
Solo una cosa però, l'anno scorso quando c'è stato il terremoto in Abruzzo non pochi dal Veneto però si arrangino.
Non ho capito, scusi.
Non poche persone, anche tra l'altro di personalità di spicco, chiaramente la gestione del governatore non era Zaia, però alcune personalità di spicco in Veneto dissero, a proposito della richiesta d'aiuto da parte dell'Abruzzo, ci furono un po' di, non dico di... tirarsi indietro, però molte personalità comunque mi offrivano la mano, dissero che comunque c'era un'esagerazione da questo punto di vista. Adesso io dico, fin quando la cosa non ti tocca è facile parlare, poi chiaramente quando ti trovi in mezzo è anche giusto chiedere aiuto, però insomma, allora già domani ecco come cambiano le cose. Chiaramente.
Va bene, grazie Andrea. 800 24 00 24, in diretta dalla Camera, l'onorevole Paola Binetti, UDC, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Ma che
buonasera,
è successo? Una sorta di catastrofe?
No, in realtà è successa una cosa che, diciamo, sul piano dei valori in realtà rappresenta una serie di emozioni, come accade spesso,
sì,
tutte quante volte a guardare i rapporti con la Libia, no? E sostanzialmente il valore che si voleva tutelare era la dignità delle persone, per cui per esempio nel caso di respingimenti le persone che tornano in Libia possono trovare in Libia quelle condizioni umane che in qualche modo giustificano anche da parte nostra la politica di respingimenti.
Ecco, ma il governo dice che in questo modo la politica dei respingimenti è finita, soprattutto sul primo emendamento.
In questo c'è anche tutto un trattato europeo, no? Tu dici c'è una che dal mare possano arrivare in Italia immigrati risponde a determinati criteri, a determinate condizioni. Nel caso comunque che si attivasse una politica concreta e reale di controllo delle nostre coste, tu dovresti accompagnare in Libia queste persone.
Però al di là del merito, onorevole Binetti, al di là del merito, che è certamente importante.
Il problema vero è che li devi accompagnare in condizioni di umanità, avendo la certezza morale che queste persone verranno trattate bene.
Certo, però al di là
queste mozioni, normalmente come succede, una mozione la presenta il PD, sì, una mozione la presenta l'Italia dei Valori, una mozione l'ha presentata l'UDC, una mozione l'hanno presentata i radicali e una mozione l'ha presentata anche la maggioranza. In questo contesto è successo che l'azione della maggioranza avrebbe dovuto includere un emendamento, uno degli emendamenti proposti da Micacci, che è il radicale.
Sì.
La maggioranza ha rifiutato di considerare propria questa mozione, quindi l'ha ritirata, ma invece a questo punto l'ha fatta Futuro e Libertà.
Sì, questa è stata la seconda mozione. Sì.
Questa mozione quindi, che è stata proposta dalla maggioranza, non è stata votata dalla maggioranza, viceversa è stata votata da Futuro e Libertà, UDC.
Dal punto di vista politico, onorevole Binetti,
è la stranezza di comportamenti che mostrano nei fatti come ormai il governo da solo non ha la maggioranza, quindi il governo o trova una mediazione, per esempio con Futuro e Libertà, oppure trova un'altra mediazione, oppure va sotto. Oggi è andato sotto 3 volte,
appunto,
3 mozioni,
appunto,
perché Futuro e Libertà ha votato con lo.
Ma può cadere il governo sulla Libia? No, non cadrà il governo sulla Libia. Non cadrà il governo sulla Libia, no?
No, 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 ma non cadrà, però le reazioni a tratti scomposte che ci sono state in aula e ovviamente la reazione che ha avuto la maggioranza rispetto a quello che è stato definito un tradimento di Futuro e Libertà dimostrano come i rapporti sono molto molto molto.
Certo. Allora riprendiamo più avanti dopo i telegiornali, cerchiamo di richiamare l'onorevole Binetti se magari è in una situazione più tranquilla, perché non sentiamo benissimo. 800 24 00 24. Tra poco ci risentiamo con la Zanzara. Siamo qui alle 20 in punto. Cosa abbiamo? 800 24 00 24, titoli del TG1.
Berlusconi e boss in Veneto, lo Stato c'è, subito aiuti, Napolitano, disastri per incurie terribili, poi Premier va all'Aquila. Giovedì incontro Fini boss, Spiragli dice il leader leghista, Camera, Futuro e Libertà vota con Parme, a video shock di una rapina, bandito armato prende in ostaggio una donna e il suo bambino, arrestato grazie alle immagini. Como, maxi truffa da 60 milioni di euro, tra i 1300 raggirati da una nota finanziaria anche la provincia di Palermo. Il traffico clandestino degli animali, specie protette catturate dai bracconieri e rivendute illegalmente. Siamo andati a Palermo al mercato di Ballarò, dove le nostre telecamere hanno ripreso il commercio che avviene sotto banco.
Bene, e sentiamo anche i titoli della 7.
Bossi con Berlusconi nel Veneto alluvionato, confini medierò io. Incontro già fissato per giovedì, i soldi arriveranno presto, promette il leader della Lega insieme al Premier. A Padova e Vicenza qualche contestazione che vi documentiamo. Ma alla Camera molti incidenti percorso, i finiani votano contro il governo, va sotto 3 volte sul trattato anti-immigrazione con la Libia, furibondo la Russa. Se torneranno i barconi degli immigrati sarà colpa di Futuro e Libertà. Meglio la guerriglia parlamentare o una mozione di sfiducia per far cadere Berlusconi? Il Partito Democratico non sa cosa scegliere, cerca l'asse con UDC e Fignani, ma c'è il pressing di Di Pietro per la sfiducia. Maroni riferisce in Parlamento sul caso Ruby, difende la questura, procedura regolare. Quella notte del 27 maggio Berlusconi chiese informazioni sulla ragazza che gli era stata segnalata come nipote di Mubarak. e di Rubi, ma non solo, vieni via con me, parla Benigni, metti in musica Berlusconi con tutte le sue proprietà, ascolti Boom anche per l'orazione di Saviano contro la macchina del fango e ovviamente polemica, abbiamo sentito i pareri di Belpietro e Lerner. L'alluvione in Veneto è già gara di solidarietà con la raccolta di fondi che il TG della 7 ha promosso insieme al Corriere della Sera. Fino al 30 novembre si possono donare 2 euro inviando un SMS.
Siamo qui, tra le frasi più curiose di oggi ce n'è una pronunciata dal direttore generale Rai Masi, caro Parenzo, intervistato da Goffredo De Marchis su Repubblica, dice: dopo la sospensione di Santoro sto vivendo un'esperienza nuova, l'esposizione mediatica, non è male, mi fermano in strada per l'autografo, mi fanno i cori allo stadio, cioè capisci il narcisismo, a parte i cori allo stadio non l'ho sentito io. Comunque questo accade.
Ma cosa gli cantano allo stadio?
Ma non lo so, ma i cori allo stadio o scherzava oppure una follia.
I cori allo stadio. Onorevole, una cosa che faccio rima con Masi.
Onorevole Binetti, le faccio ascoltare le varie definizioni di omosessuale date da Nichi Vendola ieri durante la trasmissione di Fazio. Via.
Invertito, deviato, pederasta, sodomita, frocio, depravato, arruso, iarrus, bardassa, bardascia, buzzarone, buggerone, peppia, ricchione, vasetto, lumino, buco, bucaiolo, busone, uranista, finocchio, culo, fregagnolo, checca, checca fracica, checca isterica, checca marcia, checca pazza, checca persa, checca sfatta, checca franta, oppure criptochecca, checca velata, buliccio, cupio, culattone.
E poi un consiglio a Berlusconi.
Sa che si dice che sia molto meglio guardare le belle ragazze che essere gay, no?
È molto meglio essere felici.
Onorevole Binetti, è meglio essere felici, no?
Direi massima, direi che la natura umana tende spontaneamente alla felicità, quindi credo che questo sia proprio un orizzonte di senso che appartiene a tutti noi.
Certo, e dunque la frase di Berlusconi è sbagliata, cioè è meglio...
Posso dirle, evidentemente il presidente Berlusconi rifletteva quella che per lui è la felicità.
Dunque, come ha detto qualcuno, è semplicemente una questione di gusti, cioè Berlusconi non ha detto una frase omofoba.
Guardi, il tema dell'omofobia è un tema molto delicato e credo che in qualche modo anche la stessa disamina che ha fatto Vendola sull'infinita varietà di titoli con cui a volte sono chiamati gli omosessuali riflette in fondo un pizzico di omofobia.
Cioè?
Perché credo che...
Cioè Vendola omofobo, lei dice?
No, non dico il Vendola omofobo, però l'escamotage che lui ha utilizzato di raccogliere tutti insieme queste definizioni rivela in fondo un fondo proprio di omofobia.
E perché? Mi scusi, non l'ho capito.
Perché riflette quella che è l'atteggiamento a tratti non solo di una definizione di un comportamento, ma di un comportamento al quale si lega un commento. Un commento che in certi passaggi, per almeno alcune delle definizioni, è un commento un po' come dispregiativo.
Esatto.
Ma lui... Ora io credo invece che tutto quello che attiene ad una persona vada guardato, visto, letto nel massimo rispetto per questa persona.
Ma guardi che Vendola lo diceva proprio in senso contrario, cioè faceva l'elenco dei modi dispregiativi con cui viene definito un omosessuale.
Ecco, però io credo anche che rimandarli sistematicamente e come dire in onda, avere una sottolineatura insistita su questo tema non giova a nessuno e certamente credo che non giova a creare quel clima, diciamo, di simpatia naturale che può circondare le persone in quanto persone, no? E io penso che potrebbe essere arrivato il momento anche di archiviare questo tipo di posizioni e questo tipo, diciamo, di insistenza mediatica.
Senta, ma ci sono anche un po' di persone che dopo la frase di Berlusconi hanno detto ma in fondo oggi gli omosessuali sono una lobby molto potente in Italia, lei è d'accordo?
Non so,
cioè non è vero che sono discriminati,
molto potente.
Non sono discriminati secondo lei per niente
non
oggi?
Non lo so, non so perché, non so che cosa intendesse dire la persona che ha utilizzato questa espressione. Diciamo che noi, se vogliamo creare un clima di accettazione e di accoglienza di tutte le persone per quello che sono e per quello che uno di loro fa e non per l'appartenenza a un gruppo, a una categoria, a, come possiamo dire, a un'etichetta, è bene che ci abituiamo a considerare le persone una ad uno e non a considerarle come categorie, in questo senso anche come categorie di tipo dico omosessuale, ma qualunque tipo di categorizzazione.
Però lei non mi ha detto se Berlusconi pronunciando quella frase ha sbagliato oppure no. No, non mi sembra di no.
Ma Berlusconi ha sbagliato, ma Berlusconi molte volte diciamo tra virgolette usa un linguaggio potrei dire di pancia, cioè usa un linguaggio istintivo, dice un po' la prima cosa che in quel momento gli viene in mente e forse non solo in questa ma in mille altre occasioni non si rende conto di quali sono le reazioni che può suscitare in chi lo ascolta.
Dunque non si sente di condannare.
Tutti noi vorremmo dal presidente, dal capo del governo, un atteggiamento, come è stato detto più volte, quindi ripeto una
più
cosa
sobrio,
che
condivido,
ma che è una frase mia esattamente. Tutti noi vorremmo un atteggiamento più sobrio, un atteggiamento che ci permettesse di andare fieri e orgogliosi del nostro capo di governo.
E invece lei si vergogna?
No, io non mi vergogno, ma certamente non credo che questo sia il... Non mi vergogno perché penso che di dovermi vergognare delle mie mancanze, dei miei errori e dei miei sbagli, no? Però penso che da un capo di governo tutti noi ci aspettiamo, come da qualunque carica istituzionale, attenzione, direi anche da qualunque parlamentare, come direi da un insegnante che è in classe, come direi anche da una persona che fa spettacolo. Da tutti ci aspetteremo su certi temi che toccano la sensibilità delle persone maggiore sobrietà.
L'onorevole Santanchè, sempre a commentare e a giustificare la frase di Berlusconi, ha detto in fondo Berlusconi esprime un concetto che è proprio di molti italiani che pensano che è meglio avere figli eterosessuali che omosessuali. Lei è d'accordo?
Guardi, io con questo le posso dire che i genitori quando scoprono l'omosessualità del figlio ci impiegano molto tempo ad accettarla, ma non soltanto perché in fondo hanno in mente, che so io, un ideale loro, un valore loro, ma perché percepiscono perfettamente quali potranno essere le difficoltà a cui va incontro il figlio.
Perché quindi, secondo lei, il figlio andrà incontro a difficoltà?
I figli, quanto più rientrano negli schemi abituali, tanto meglio è, semplicemente perché faranno meno fatica a, come dire, ad affrontare la loro vita e quindi anche a...
Dunque, anche secondo...
con cui lei ha aperto la nostra intervista, che è quel bisogno di felicità che ognuno desidera per sé e soprattutto che i genitori desiderano per i propri figli.
E dunque anche secondo lei è meglio avere figli eterosessuali che omosessuali? Cioè lei...
Io penso che per un genitore in partenza sia questo il desiderio, però poi proprio perché è il genitore... Proprio perché è un genitore, scatta, o perlomeno dovrebbe scattare, comunque quell'accoglienza del figlio perché è suo figlio.
Vabbè, quello scatta.
Ancora che perché sia omosessuale.
Certo, quello deve scattare.
Figlio,
certo.
E il mio figlio, qualunque problema possa avere, qualunque difficoltà possa avere, incluso qualunque errore, qualunque sbaglio possa commettere, è pur sempre mio figlio e questo rende totalmente unico questo rapporto, per cui il genitore per antonomasia accoglie del figlio tutto, le qualità che lo rendono geniali, e nella prospettiva di un figlio, un bambino troppo vivace non è un bambino maleducato, ma è un bambino appunto vivace.
Però
un
se uno dice che gli omosessuali incontreranno sicuramente le difficoltà e dunque deve preferire questo, dicendo questo è già parte male, secondo
me. Crea presupposti
perché queste difficoltà ci siano.
Io posso partire male quanto crede, però questo è un fatto. Tant'è vero che se no non ci sarebbero tante discussioni, tanti bisogni di normalizzare questa situazione se non ci fosse in qualche modo la sensazione che queste...
Ma normalizzare, cioè che significa? Secondo lei lei se avesse un figlio omosessuale tenterebbe di riportarlo sulla strada dell'eterosessualità?
Guardi, non lo so. Io, lei come lei ben sa, sono anche un professionista. Prima di tutto cercherei di capire. Non do per scontato che ci sia una, inevitabile situazione. Lei sa meglio di me che molte persone scoprono la loro omosessuali, le loro tendenze omosessuali, a volte dopo un matrimonio, a volte anche dopo aver avuto dei figli. Quindi, per dire, sono molto è una realtà molto complessa. Lei lo sa perfettamente, me lo chiede con insistenza, io glielo rispondo rispondo con la massima, come dire,
con
la massima attenzione possibile, per dirle: guardi che stiamo parlando di una realtà molto delicata.
Quindi
voglio dire, io cerco di parlarne con la maggiore delicatezza possibile, per il maggiore rispetto possibile nei confronti delle persone.
Io le sto chiedendo se secondo lei è una situazione da cui lei si sentirebbe di poter consigliare a qualcuno di uscire, di come dire, siccome lei...
Mi sentirei di poter chiedere, come sempre accade per qualunque tipo di situazione, cerchiamo di capire se è una tendenza, cerchiamo di capire quanto questa tendenza è radicata, cerchiamo di capire quanto questo ragazzo o questa ragazza sono in grado in qualche modo di assumere anche questa situazione.
Perché, ho capito, perché lei pensa sostanzialmente che questa situazione sia una situazione di anormalità.
No, io non penso che sia una situazione di anormalità, e non me lo farà dire.
No, ma non glielo voglio far dire.
Culturalmente lo sta affrontando così, onorevole Binetti. Stando
da capo sullo stesso tema, le faccio presente che quando mi hanno chiesto questa intervista, l'intervista era sulla situazione politica attuale. Quindi lei però mi fa chiedere un'intervista su un tema.
Infatti siamo partiti dalla Libia,
voglio dire, pazienza, però proprio per questo le voglio dire, sono situazioni umane che hanno un loro grado, al di là di tutto, anche di sofferenza. Io lo rispetto pienamente, la sofferenza nasce anche dalla percezione comunque di una situazione che li pone, come potremmo dire, come sul fronte delle minoranze. Ognuno di loro va preso e rispettato per ciò che è, e va aiutato a realizzare se stesso nel miglior modo possibile, come succede per ognuno di noi.
Va bene, grazie, buona serata. Grazie, grazie. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. Siamo qui 20:16, 800 24 00 24. Caro Parenzo,
guarda, sono un po' allibito alle parole dell'onorevole Binetti.
Però dovremmo lanciare, al di là delle parole della Binetti, una sorta di appello ai nostri ascoltatori, perché avete sentito prima le varie definizioni, secondo Vendola, dispregiative, ma in alcuni casi non sono dispregiative, della parola omosessuale, anche da un punto di vista dialettale. Beh, insomma, tiratene fuori altre, perché ce ne sono sicuramente altre nel vasto panorama dei dialetti italiani e della lingua italiana.
Interessante esperimento sociologico.
Ma non per
No, ma lo dico con...
Non come diceva la Binetti, perché non bisogna più parlare di queste cose. Cosa significa? Le cose si parla perché l'attualità ci offre il destino.
Fanno parte della società.
Sì, ma se ne parla senza... Non è che bisogna... Non bisogna più parlare degli omosessuali.
Infatti è questo che mi ha dato fastidio. Questa idea, cioè, mancava solo il profumo. Io sentivo l'odore dell'incenso. Anche questo tono, io rispetto la dottoressa Binetti, l'onorevole Binetti, che so che è anche medico, tra l'altro.
Sì.
Però questa idea con cui dice, le parlava quasi con compassione, cioè lo diceva, mi ha dato fastidio, perché è come se un figlio non avesse la gamba, no? Dice, cazzo, c'è un figlio senza una gamba. quello è un problema, bisogna fare una protesi. C'è un figlio omosessuale,
bisogna capire.
Bisogna capire. Cos'è che devi capire?
Che c'è da capire? Gli piacciono gli uomini, gli piacciono le donne. Non c'è molto da capire. Mi piacciono gli uomini.
C'è un figlio senza una gamba, speriamo che viva bene. Non vive bene, senza una gamba, è chiaro che non vive bene.
No, senza una gamba non vive bene, però è una cosa diversa.
Se ama un uomo o una donna, però... Culturalmente questo paese è ancora...
Traffico, intanto.
E noi miniamo, attentiamo alla normativa, perché chiediamo, udite, udite, che la Libia faccia riaprire l'ufficio dell'ONU. Stiamo attentando alla democrazia, perché chiediamo, in un trattato che è un contratto tra due stati, che l'ONU possa aprire la sua sede. Se arrivano su un barcone 100 persone, 99 sono immigrati clandestini senza arte né parte, che vengono in questo paese rischiando di creare disagio sociale, allarme sociale, finire nelle maglie della criminalità organizzata, ed è giusto respingerli, è giustissimo, c'è la legge per farli. Poi c'è una ragazza che si è innamorata del suo vicino di casa, il padre l'ha scoperta e ha deciso che deve essere uccisa secondo quella religione. E quella ragazza scappa per venire nella terra del tuo cattolicesimo, nella terra della grande civiltà dell'accoglienza. E secondo te quella ragazza deve essere respinta
Colleghi, per cortesia.
E secondo te quella ragazza deve essere respinta senza che un organismo internazionale, l'ONU, non un partito politico, senza che l'ONU possa verificare quali sono i diritti di quella ragazza e se viene garantita la tutela dei suoi diritti. Noi riteniamo che il Parlamento debba affrontare con maggiore serietà e con maggiore serenità questi argomenti e non con demagogia da campagna elettorale. Stiamo giocando con le vite delle persone, stiamo giocando con la comunità internazionale, stiamo giocando con i diritti di persone più deboli.
So che sei d'accordo, Parenzo, con quello che dice Bocchino.
Oh, ma perché tu non sei d'accordo?
Assolutamente no.
Te lo dico... il partito del buon senso.
No.
A me non me ne interessa la destra, la sinistra, quelli più buoni.
Ma dov'era Bocchino quando veniva? Dov'era Bocchino? Dov'era Futura e Libertà quando veniva firmato il trattato con la Libia che conteneva queste cose? Dov'era? Ho capito, ma non mi pare di aver sentito voci dissenzienti.
Non c'entra dov'era.
Certo, dov'era? Dov'era?
Il partito del buon senso. Cioè, adesso il centrodestra.
I respingimenti hanno un costo. Tutte le cose hanno un costo. Tu lo sai bene.
Un ufficio dell'ONU.
Sì, ma tutte le cose hanno un costo. L'ufficio dell'ONU.
Buon senso. Berlusconi.
Ma non lo può decidere l'Italia. Non lo può decidere l'Italia aprire l'ufficio.
Ma scusa, non è.
Ma non lo può decidere l'Italia riaprire l'ufficio dell'ONU in Libia. Abbi pazienza. È una manovra politica, no? È una cosa.
Ma non è così.
Come non è così? È così.
Berlusconi è l'uomo che ha inventato la diplomazia della mentina in bocca, cioè ha dato suggerimento agli ambasciatori.
Ma non lo può decidere l'Italia di aprire l'ufficio dell'ONU in Libia.
Sudate. Sempre lo diceva Berlusconi, niente mani sudate, allora? Mentina in bocca, eccetera. Allora vada dal suo amico con l'anello Mohammed Gheddafi,
allora?
Quello che ha esportato in Italia la pratica nobile del bunga bunga.
E allora?
Vada nella tenda
così
del colonnello,
così sembra.
Aggiorni, faccia anche un tagliando al bunga bunga, perché magari c'è un aggiornamento professionale, no? Ci sono delle evoluzioni in Libia,
sì,
sul bunga bunga. Torni qui e porti la buona notizia che ha fatto un nuovo accordo col colonnello bunga bunga,
sì,
per aprire un ufficio dell'ONU in Libia. Non mi pare una roba sovversiva.
Ma no, ma non è questo, ma è una questione di logica.
Ma
è una questione di logica. Non può essere l'Italia a far aprire un ufficio dell'ONU. Tu pensi che a Bocchino interessi qualcosa di aprire un ufficio dell'ONU in Libia? Ma non è così. Non è così. È una questione.
Viva i respingimenti, ma fatti con umanità. Cioè, non
adesso abbiamo i respingimenti. Respingimenti con umanità, esistono i respingimenti con umanità.
No, che vengano
una nuova invenzione.
I diritti umani quando si rimandano in un paese che sicuramente non dà
ogni cosa
garantie.
Ha un costo. Se il costo è io te lo dico molto esplicitamente perché non mi nascondo dietro le cose. Se il costo deve essere quello che nei respingimenti paga anche qualcuno che non vuole venire
ma
in Italia perché è clandestino.
È contrario ai trattati internazionali, è una questione di diritto internazionale.
Ma che trattati internazionali?
Niente.
Il diritto internazionale viene tirato e stirato come ci conviene.
Hanno fatto un accordo in violazione del diritto internazionale.
Mandatemi bunga bunga, via. Mandatemi
Everybody bunga bunga, bunga party!
Questa è la Zanzara, tra pochi minuti dopo gli ascoltatori cercheremo di contattare Franco Califano, perché non è semplice. Giuliano da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, no, il telefono forse un po' in ritardo rispetto al mio intervento si riferisce al crollo.
No, perché in ritardo? Pompei è una cosa di attualità, va benissimo in qualsiasi momento.
Certo, certo che sì. No, io in generale trovo i suoi interventi equilibrati e condivido il suo, tra virgolette, cinismo, ma in questo caso non sono molto d'accordo su questa idea.
Ma su che cosa? Ma non è un'idea, già fatta e finita, quella della privatizzazione di Pompei? È una provocazione in cui credo,
esatto.
Però, perché guardi
molto
che, Parenzo, tu ti ricordi quando è stato assunto come direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, credo Mario Resca, non so adesso esattamente il ruolo, poi non ha fatto nulla, però l'idea era quella di, con grandi proteste da parte dei sindacati, l'idea è quella di portare un po' di privato anche nel mondo dei beni culturali, che invece sarebbe una grande cosa. Poi tu hai sentito e visto qualcosa tu?
No, zero.
Mi sembra zero, poi qualcuno ci dirà sì, ecco, abbiamo fatto tutte queste cose qui, però poi concretamente insomma non mi pare.
Io farei gestire dal direttore del museo del Guggenheim di New York, privatizzerei il Colosseo, privatizzerei Pompei, cioè proprio li darei in outsourcing anche per 20 anni, 30 anni, mica per sempre.
Certo.
Diciamo, 20 anni il direttore del Guggenheim Museum di New York
amministra il sito di Pompei.
Amministra il sito di Pompei.
Hai voglia soldi che arrivano.
Sì, per carità, ma io non capisco però perché un patrimonio storico che appartiene a tutti noi dovrebbe essere gestito da qualcuno che sicuramente di efficacia e di efficienza ne ha da vendere.
Guardi Giuliano, devo dire la verità, ha ragione Parenzo, probabilmente non siamo
capaci e corrotti.
Ma sì, questo è vero,
facciamolo fare agli americani.
Penso, ma cioè, allora io vorrei dire, noi abbiamo persone che sono diciamo forse troppo nascoste, ma noi abbiamo un immobilismo che di queste istituzioni che ci blocca completamente, però ci sono persone, e vengo a lei, al nostro Renzi ad esempio, a Vendola al sud, no, che sono persone che hanno mostrato.
Sì, ma il problema non sono le persone, Giuliano. Guardi, non so se abbiamo preso la frase di quell'archeologo intervistato sempre in quel servizio di Exit nel 2006, quando dice il problema è che siamo dove siamo per quello che riguarda Pompei, via.
Se Pompei fosse in Germania o in Svizzera, oppure anche in Nord Italia, va, sarebbe. Però Pompei si trova a 20 km da Napoli. Questa è una risposta già. Ormai va, guardi, a poco alla volta ci si abitua. È perché altrimenti si combatte contro i mulini a vento.
Io la penso così, Giuliano.
Sì, mi scusi, non ho sentito l'ultima parte perché c'era.
No, l'ultima parte non è importante. Purtroppo Pompei è a 20 km da Napoli, per cui insomma, questa è la.
Lo so,
questa è la realtà. Non è in Svizzera.
Gli americani ci hanno già liberato una volta dal fascismo. Gestiscano tutti i beni culturali, facciamo un elenco: i fori romani, il Colosseo.
Vabbè, tutti adesso, beni insomma, quelli che magari tutti. non rendono perché sono amministrati male.
Vedrai che li faranno fruttare.
Giuliano, allora
riportando il turismo.
Io personalmente penso che da questo crollo, noi parliamo di un crollo.
Sì, ma il crollo è un fenomeno grave, ma certamente meno grave della gestione complessiva, anzi il frutto di questa gestione complessiva. Esatto. Non è che sia, cioè è quasi una conseguenza naturale. Poi le faccio ascoltare prima della fine della trasmissione altre cose, Borsa. Allora, un po' di Saviano da ieri sera. Molto contestato dai giornali di area di centrodestra per il racconto, criticato anche da Aldo Grasso oggi sul Corriere della Sera per il racconto della macchina del fango, un'espressione ripresa da Repubblica, giornale con cui Saviano collabora, ripresa da Giuseppe D'Avanzo. La democrazia è in pericolo?
Sento che la democrazia è letteralmente in pericolo. La democrazia è in pericolo nella misura in cui se tu ti poni contro certi poteri, se tu ti poni contro questo governo, quello che ti aspetta è un attacco della macchina del fango. Un attacco che parte dalla tua vita privata, da fatti minuscoli della tua vita privata usati contro di te.
E dietro scorrevano le immagini con i titoli del giornale, sulle campagne del giornale dal settembre del 2009 in poi. Le amiche da candidare, Saviano.
Una cosa è la privacy, un'altra è scegliere le proprie amiche da candidare.
Monte Carlo Boffo.
Abbassate lo sguardo, non criticate, e se criticate, questo è quello che vi aspetta. Il vostro privato diventerà pubblico. La storia della casa di Monte Carlo, di Gianfranco Fini, no? Prima intimidito dicendo se tu continui così a criticare noi, così poi è andata. La storia di Boffo, il direttore dell'Avvenire, inizia a criticare il governo da un giornale cattolico. Cosa fa la macchina del fango? Addirittura segnala che ci sarebbe un documento giudiziario che lo mostra come una specie di criminale perché omosessuale. Impensabile. incredibile.
Poi parla di Caldoro e il governo è caduto, paura, Falcone.
Quando sento che, come a tutti credo, che non ce la fai, che vanno sempre avanti i peggiori, quando sento come in questa fase che il governo è già caduto, ma si ha paura di fare un passo avanti, perché si ha paura di diventare bersaglio della macchina del fango. Quando succede questo? Io penso alla forza del talento di Giovanni Falcone.
Non capisco il paragone con Falcone, comunque. La macchina del fango è sempre quella degli altri. Questo è il mio commento, no? Parenzo.
Sì, il discorso è semplice, secondo me. Da una parte ci sono campagne di stampa legittime, fatte da Libero e Il Giornale, tanto per non fare nomi, che però si scatenano contro un nemico politico quando questo diventa tale. Per cui la casa di Monte Carlo diventa notizia nel momento in cui Fini fa le pulci sulla moralità e l'etica a Berlusconi.
Sì. Quindi dall'altra parte però si scatenano sempre contro Berlusconi.
Dall'altra parte ci sono campagne di stampa, le 10 domande su Noemi. Io infatti le chiamo campagne di stampa, legittime campagne di stampa.
Oh, bravo.
Ma questo non c'è dubbio.
Sì.
10 domande a cui Berlusconi non ha risposto.
Sì.
Sul fatto Noemi e Rubi e quant'altro. Domanda. Le notizie del giornale di Libero vengono tirate fuori, quindi delle mutandine sporche di Fini vengono, ma neanche di Fini, poi tra l'altro del popolo,
no, però,
di Alleanza Nazionale,
scusami, il problema
vengono
è
tirate fuori quando lui diventa un nemico del popolo.
Ma guarda che succede la stessa cosa anche dall'altra parte, succede la stessa cosa anche dall'altra parte.
No,
come no? Quando c'è qualcuno che passa, per esempio, dal centrosinistra al centrodestra, o comunque qualcuno che comincia a essere un po' più, anche lì ci sono gli articoli in cui si riprendono tutte le posizioni vecchie passate, cioè,
di una persona,
ma è la stessa cosa
sul caso Tulliani, sulla i cognati, i parenti eccetera, si è costruita una campagna di stampa. Dove erano quei documenti prima?
No, ma non c'è dubbio.
Caso,
certo che
il giornale di famiglia lo tira fuori.
No,
non
ma
è una macchia del fango.
No, ma non è una macchia del fango. È il fatto che l'avversario politico di Berlusconi, sull'avversario politico di Berlusconi si costruiscono delle campagne di stampa per cercare di capire se c'è qualche magagna sotto. E la stessa cosa succede dall'altra parte. La stessa cosa succede dall'altra parte.
Quando uno c'ha la trave dentro. Cioè,
sì, vabbè, ma adesso al di là della trave, al di là del merito, poi se i peccati di Fini, eventuali peccati di Fini sono più gravi di quelli di Berlusconi, questo è un altro discorso. Però
no,
la predisposizione è uguale. Cioè, si indaga, si fanno delle campagne giornalistiche sugli avversari politici della propria, diciamo, della propria area di riferimento, non so come dire.
Però Rubi è un
poi a te possono
politico.
Piacere di più
no,
quelle o quelle altre.
No, entrambe, io le ho seguite, poi fatte da giornalisti che conosco personalmente, che reputo dei bravissimi giornalisti di giudiziaria. D'Avanzo e Nuzzi, ad esempio, scrivono su due giornali completamente diversi, ma sono due signori giornalisti. Magari
sì, no,
D'Avanzo
certo.
Si offenderà a essere paragonato a Nuzzi.
Perché?
E viceversa. Ma io li reputo due professionisti, hanno le loro fonti. Hanno tirato fuori sempre notizie,
sì,
non
certo,
sono mai
certo.
stati condannati per aver scritto delle fregnate.
Sì, però vedi, questo adesso andando al di là del paragone che abbiamo fatto più volte, certo, tra le campagne degli uni e degli altri. Insomma, questo
lui
show di Saviano, questo
della banca di Fassino, no?
Certo, questo show di Saviano
ha fatto uno scoop interessante.
Questo show di Saviano, vabbè, insomma.
Ma voglio dire, poi Saviano è un editorialista di Repubblica, no? Quindi che c'è di, fa una battaglia personale e paga in prima persona per quello che dice.
Aspetta un attimo. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Inchinati, Parenzo, inchinati.
Oh, maestro.
Maestro.
È in linea davvero?
È in linea, maestro.
Mi batte il cuore.
Come sta?
Per la Binetti.
Io sto molto, molto stacco.
Molto, no, ma è vero che si è rotto qualche costola? Le vertebre.
5 vertebre sono fratturate.
Ma da quanto tempo è in condizioni?
Io sono 5 mesi con il busto e ho fatto già 3 mesi di letto.
E dunque per questo non può fare le serate? È anche questo il punto?
No, no, per questo non ho potuto fare le serate, ho dovuto annullare. Ma non è questo il problema.
Senta, ma oggi è andato dalla Polverini, pare che sia stato avviato questo iter, adesso si deciderà. Ma lei ha davvero bisogno di questi soldi?
Ma guardi, qui stiamo, non faccio altro che ripetere che a me dei soldi non me ne frega niente. Io questo sussidio, se ci sarà, lo darò in beneficenza davanti ai fotografi e ai giornalisti. Io non voglio soldi.
Beh, questa,
io voglio,
scusi,
una capanna per quando sarò vecchio e non avrò, non saprò dove andare.
Cioè,
a
lei, scusi un attimo, Califano, lei ci dice io non voglio i soldi, li do.
Non li voglio,
e che vuole allora?
Voglio una casupola per quando rientro la sera e non devo pensare all'affitto.
Ma perché adesso dove sta lei? In affitto?
Adesso sto in affitto.
Quanto paga?
Pago un sacco di soldi.
Quanto paga?
Maestro?
No, sono cazzi miei quanto pago.
No, ma giustamente sono affari suoi. Però siccome si parla,
non sono affari suoi, ne fa un caso politico.
Siccome ne fa un caso anche di soldi, giustamente dice Parenzo.
Ma io non parlo di soldi, ne parlate voi di soldi.
Parliamolo.
Ma io non voglio soldi. Se lei vive in una casa.
Però mi scusi, maestro.
Sì, ma in una da 1.500.
No, ma noi per questo glielo chiediamo, che non perché ci vogliamo fare gli affari suoi. Perché se lei paga tanti soldi, uno potrebbe dire vado in una casa più piccola, in questo senso, no?
La casa più piccola in questo senso è fra 2 o 3 anni che, quando me la andrò a fare in culo e sarò morto, a chi la lascio questa casa?
E come, a chi la lascia?
A chi la lascerò questa casa che voi dite?
No, non ha capito, maestro. Noi stiamo dicendo, attualmente lei è in affitto in una casa, giusto? Lei
sì.
Dice, io i soldi non li voglio, in realtà voglio che mi diano il comune, la regione, non so chi, qualcuno, una casa dove abitare per la fine, speriamo che sia lontanissima questa fine, insomma negli ultimi anni della mia vita, no? Giusto?
Sì.
Ok, ma oggi lei quanto paga d'affitto? No, ma ripeto...
Però a casa, la casa non deve necessariamente essere come questa o più bella di questa. La casa dovrà essere la metà di questa,
okay.
Più piccola, deve essere una capanna, deve essere.
Una capanna, lei vuole una capanna. Comunque lei vuole questi soldi, non le interessano, appena li ha presi li dà in beneficenza.
Io i soldi del condono li voglio dare a tutti coloro che giustamente si lamentano. Perché dicono che non c'è gente che non ce la fa ad arrivare alla fine del mese,
sì.
E io questi soldi li do loro per quello che possono aiutarli.
Senta Califano, ma lei davvero, ripeto, non mi voglio fare gli affari suoi, però il problema è stato posto a livello pubblico, a livello nazionale, oggi sono uscite un sacco di agenzie, sembra che lei sia diventato un caso improvvisamente. Lei ha davvero sperperato un sacco di soldi, come dice?
Il passato, il mio passato è inguardabile.
Ma quanti soldi ha buttato via?
Ma non lo so, non l'ho contato. Non è che se uno spende è di manica larga.
Tanti comunque, tanti.
Conta i soldi.
Tanti.
Tanti, tutti quelli che ho guadagnato, io guadagnavo e spendevo.
Ma oggi lei con che campa oggi?
Oggi io campo con quelle poche serate che faccio, ecco perché mi sono lamentato ultimamente, perché sono 5 mesi che non lavoro. Perché io lavoro, posso cantare anche 3 ore, e quello che guadagno però me lo spendo.
E come lo spende?
Me lo spendo, qualsiasi cosa mi va me la compro.
Ecco, appunto, però no, lei dice non voglio rinunciare al mio tenore di vita, questa è l'impressione, che è alto, insomma, più, se lei dice...
No, io non ho mai detto questo lo stai dicendo tu, io non voglio rinunciare al mio tenore di vita, no, io voglio assicurarmi una vecchiaia dignitosa.
Dal punto di vista della...
La vecchiaia di dignitosa è quella di poter entrare la sera in una casa discreta, chiudersi dentro, dormire e non avere problema di mutui e di
ho capito. Ma lei oggi
da parte, no?
Oggi
quando tornerà a fare le sue serate,
come, scusa,
da parte, no,
oggi...
dicevo al maestro, metta da parte qualche soldino per la vecchiaia, non è che può chiedere alla Polverini, dice, quando io sarò vecchio tra 20 anni dammi una casetta in Canada di colina.
Capito, ma
io so sei... che più di 3 o 4 anni non ce la faccio più.
Vabbè, carina,
lo
lei
so, ma non è che lo immagino, lo per, so.
Perché lei dice lo so? Cioè lei pensa
perché
di...
lo so.
Ma che cosa di grave? Non c'è niente di grave, no?
No, non c'è niente di grave, sono fatti miei.
Lei sa che ho più di 2 o 3 anni non ce la fa?
Sì, lo so.
E questa casa quando la vorrebbe?
Quando la vorrei? Io l'ho chiesta oggi e non so i tempi che ci vogliono per...
E che le ha detto? La Polverini che le ha detto? Che è possibile questa cosa?
Certo, dice... Lei è un artista romano,
sì,
che si rivolge alla regione perché ha bisogno di questo e di questo. Noi siamo ospitali e le daremo questo e questo.
Senta Califano, sa che cosa ci è sembrato a noi strano ieri? Che un personaggio come lei, che ha vissuto la vita che ha vissuto, sempre molto libera, come dice lei, spendeva quello che voleva, senza badare ai soldi, piuttosto libertina, le donne, eccetera, eccetera, a un certo punto senta il bisogno di chiedere i soldi allo Stato. Ci è parsa una contraddizione molto forte.
Ma io non sto chiedendo soldi.
No, ma soldi, che sia una casa o che siano i soldi, la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa.
E come non è la stessa cosa? In qualche modo sempre in quella casa ci potrebbe andare pure qualcun altro, in teoria. Cioè,
siccome ci sono queste cose, si fanno.
Per gli artisti, dice lei, si fanno?
Certo, per gli artisti, vecchi artisti che non lavorano più, che hanno bisogno di un grattacielo,
di una casa. Ma quando la mandano via dalla casa dove sta lei adesso? La mandano via tra poco?
Quando lo dico io.
Ah, quando lo dice lei. Ma lei non ce lo vuole dire.
Smetto di pagare l'affitto.
Ah, ok. Ma lei non ce lo vuole dire quanto costa sta affitto di questa casa? No,
non ve lo dico.
Non ce lo vuole dire, vabbè. Senta, però mi vuole dire la canzone che vuole dedicare alla Polverini. Dopo il traffico me lo dice. Grazie maestro, mi deve fare questo regalo. La canzone che vuole cantare alla Polverini, perché lei ha detto le canterò, le dedicherò una canzone. A tra poco.
Lavoro 5 giorni a settimana, le faccio un culo come una campana, aspetto il venerdì per riposare, ma tu sei pronta già a pannasciare. Rientro stanco peggio del facchino, apro la porta e inciampo in un casino. Che so, tutti sti impicci nell'ingresso, che stanno a gambe a casa, che è successo? Borse, valigie, pacchi, sci, scarponi. Io mi sono rotto rioglioni. L'ultima volta che ho parlato al muro, c'è tanti amici e baci.
Comunque la pensiate!
Io sti 2 giorni voglio
qualsiasi
stare tranquillo.
Qualsiasi idea voi avete e vi siete fatti sulla vicenda di Califano, il maestro è un grande, un grandissimo, caro Parenzo. Questo lo ribadiamo
con la mia giovinetta.
Dopo una mezz'ora.
Che è successo? Maestro?
Ma che state parlando di?
No, di lei, stiamo dicendo che è un grande.
No, quando scrivo queste cose sono veramente un grande.
Appunto.
Perché ci hanno provato tutta l'Europa ci ha provato. Senza riuscirci.
A che fare, scusi, a scrivere queste cose?
A scrivere questi monologhi.
No, sono fantastici.
Con le rime, con rispetto della metrica, ci vuole. Bisogna saperci fare, saper scrivere. Chiedere a Trilussa o a Gioacchino Belli, meglio ancora.
Senta, ma appunto per questo, mi dica la verità, quando oggi. Nel suo busto si è presentato negli uffici della Polverini per chiedere, come dice lei, una capanna dove stare, no? Dentro di sé, perché lei è un uomo orgoglioso, cioè, non si è sentito un pizzico umiliato, no?
Un pizzico?
Umiliato, cioè, dico, sono costretto a chiedere una casa al presidente della Regione Lazio.
Umiliato?
No, umiliato.
Ma lo fanno tutti gli artisti di tutto il mondo.
No, ma tutti gli artisti, adesso c'è qualcuno che riesce a campare anche con i soldi che ha fatto, maestro?
Sì, ho capito, ma io i soldi che ho fatto l'ho spesi, che devo fare?
Ho capito,
mi devo
però
uccidere.
No, per carità, no.
No, per carità, basterebbe magari adesso mettere da parte qualcosina da qui ai prossimi 3 anni.
Ma lavora di meno però in questo momento, maestro, lavora di meno.
Va in una casa un po' più piccina.
Ma devo ancora sto ancora lavorando alla mia età.
Senta, che canzone vuole dedicare alla Polverini? Ci ha pensato già? No, ancora non ci ha pensato.
No, non ci ho pensato perché gliela devo scrivere per dedicargliela. Non dedicata una di quelle che ho scritto, ma dedicare una canzone alla Polveri Sibilia.
Una nuova, certo, una nuova.
Scrivere una canzone per la Polveri, che è una donna simpaticissima.
Sì.
Gentilissima.
Sì.
Ci mancherebbe altro.
È stata ospitalissima,
certo. La casa.
Gli ha dato, le ha assicurato anche la casa, certo.
No, la casa ancora non me l'ha data.
Vabbè, prima. Insomma, si è detta favorevole a questa cosa.
Si deve ancora cercare il secondo. Terzo, non è detto che quella che trovino mi piaccia.
Ah, pure?
Però, no. Certo.
Ma dove la vuole la casa lei, mi scusi?
Che lei parla di dignità e di cosa, lei si accontenta di chiedere. No, io non mi accontento un cazzo. Io se la casa mi piace me la prendo, se non mi piace non me la prendo.
Ma lei dove la vorrebbe? Scusi, dove la vorrebbe la casa?
Ringrazio, non lo so dove.
No, ma dico, però le devi piacere tu.
No, ma io sto a Roma, oh. A Roma siamo 5 milioni. Sto a pensare dove vorrei la casa.
No, vabbè, lei dice se
la Garbatella andrebbe bene, la Garbatella, la Garbatella.
Periferia va bene? O no?
La Garbatella mi piace da morire.
Prima porta è lontano.
Prima porta è un altro modo di vedere Roma, sono due Rome diverse.
Quello è sud e nord, Parenzo, tu non lo sai, non sei romano. Che devi fare?
La Camilluccia.
No, la Camilluccia è proprio un'altra cosa, no, Califano? È un posto troppo chic forse, no? La Camilluccia, no. Che dici? Vabbè, poi vedremo, poi vedremo. Maestro...
La locazione,
maestro, io mi permetto di disturbarla anche nei prossimi giorni su questa storia, se non rompo troppo le scatole. Sa che lei qui è sempre, sempre benvenuto qui alla Zanzara. Va bene? Buona serata.
Ce ne provatevi tutti i giorni.
Come no, certo. Buona serata, grazie, maestro. Grazie.
Buona serata a voi.
Ciao. Davide, capito? No? Anche tu.
Diventerà il Truman Show. Ogni giorno.
Casa Califano. Casa Califano.
Casa Califano.
A domani 18:30.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
La Zanzara.